Sembrerebbe che a livello legislativo ci si stia muovendo per approvare l'eutanasia. Anche a livello della Corte Costituzionale è stato asserito che ognuno ha il diritto di scegliere se continuare a ricevere o meno le cure.
Senza dubbio nelle società, diciamo, democrazia avanzata, come sono quelle del nostro mondo occidentale, vi è questa concezione libertaria della vita e il movimento radicale, cui sostanzialmente appartiene Cappato, ha sempre fatto di queste battaglie, senza neanche misconoscere l'obiettivo. Ora, una democrazia è un luogo in cui si tenta di regolare i conflitti, perché si scontrano diverse concezioni dell'uomo e della vita e quindi anche del fine vita. Allora si tratta di capire, è indubbio che per alcuni questo tipo di legge è solo un passo per ottenere poi quella direzione. Per altri no. Per altri, e questo è il mio parere, potrebbe essere un punto di mediazione accettabile, ancora accettabile. Detto ciò, la battaglia si sposta in una democrazia dove non tanto sulla legge, ma sulle posizioni dalle quali poi emergono le leggi. Cioè, se aumenta il consenso di una concezione libertaria della vita, è chiaro che questa legge verrà superata. Se nella fucina, diciamo, della società invece si privilegia un'altra concezione della vita umana, allora potrebbe essere che la legge stessa permanga tale. Questo mi sembra inevitabile. Non è la legge che può trattenere, questo mi sembra su tutte le questioni in Italia se ne è avuta prova. Certo, la legge ha anche una funzione, la chiamano pedagogica. Fatta la legge, no, si dice, mi hai trovato l'inganno, il paragone non va bene in questo caso. Però la legge da una parte regola, dall'altra parte induce anche un costume, perché se è legittimo, uno dice è più facile. Ora, a me sembra che questa possa essere, ecco, la interpreterei così, un livello di mediazione accettabile anche da chi non condivide quella prospettiva libertaria. Ma non è, credo, da misconoscere, quest'altra posizione. Questo vale anche per altre leggi, quella sulle unioni civili è considerata da qualcuno il primo passo per poi ottenere l'equiparazione delle unioni di persone dello stesso sesso con il matrimonio e quindi il tema dell'adozione, tutte queste cose, no? Ecco, io penso, la penso un po' così.
Io sono contrario all'eutanasia, però non si può dire che Gesù per amore si sia suicidato.
Penso di no. Diciamo, il suicidio è l'azione con cui uno si priva della sua vita. E Gesù non si è privato della sua vita, è stato privato della sua vita. No? Come? Volontariamente ha deciso, certo, questo è chiaramente detto nei Vangeli, che non è perché qualcuno gli strappa la vita, ma è perché lui la dona. Ha deciso che cosa propriamente? Non di perdere la vita, ma di non corrispondere alla violenza che gli toglieva la vita con la violenza. Questo ha deciso di fare, no? Allora, siccome non c'era più margine per evitare questo, perché la violenza mortale degli altri voleva precisamente toglierlo di mezzo. L'unica eventualità che gli rimaneva per sottrarsi a questa violenza mortale era di fermare, diciamo, la violenza con altra violenza. 12 legioni di angeli venivano giù, bel parapiglia ed era finita la questione, in una logica appunto di, anche non di vendetta ma di contenimento. Non è questa però la strategia, ma è quella scelta, sembrerebbe, ciò è difficilmente credibile. Se c'è una fatica dei credenti, mi sembra, non è tanto quella di immaginare che Dio ci sia o no, ma di immaginare che Dio sia così. Cioè che accetti di arrivare fino a questo punto amando. E quindi amando il violento che sta sottraendo la vita, piuttosto che ferirlo. Immaginando che questo, e poi il mistero della morte di Cristo è indissociabile dalla resurrezione, immaginando che questa sia la vita, scusate, sia la via, non per perderla la vita, punto, ma per averla in forma definitiva, dove neanche la morte, appunto, diventa più ostacolo, neanche la morte inflitta dal violento. Ecco, in questo senso dire che si è suicidato, insomma, mi sembrerebbe un po' troppo estremizzato, sì.
Oltre l'acqua e gli alimenti, anche l'aria può essere considerata una terapia?
Non rientra nelle cure ordinarie la reazione. Di solito si parla di nutrizione, idratazione e igiene personale. Questo è l'aspetto. Questo non significa che la reazione, chiamiamola così, forzata, non debba e non possa essere, diciamo, data. Anche lì vale il criterio della proporzionalità. E quindi un conto è che io continui meccanicamente a dilatare i polmoni di una persona per tenerla in vita, quando non c'è più possibilità che questa persona resti in vita. Un conto è che io, ad esempio, intervengo meccanicamente nei casi di urgenza o in riferimento a, diciamo, passaggi, per un certo periodo, non lo so, con la possibilità poi. Però, diciamo, laddove una persona non potesse più respirare, e non basta solo questo, perché ci sono anche persone che sono vissute nei cosiddetti polmoni artificiali, dove bastava questa funzione, tutte le altre erano invece presenti e quindi si facevano funzionare i polmoni in modo meccanico. Direi però, in riferimento al caso che lei diceva, qui siamo in una situazione estrema. È come, non lo so, anche se poi lì si è mostrato come i singoli casi poi vanno considerati singolarmente, perché anche lì non è che c'è la ricetta, no? Bisogna vedere. Ma quando avviene che in fin di vita anche pazienti che hanno l'ossigeno, si dice, gli viene tolto a un certo punto, no? Si toglie la maschera o si toglie l'intubazione. Perché? Perché in quel caso, se si dovesse continuare, si andrebbe non a favore di una morte più dolce, ma in sfavore, si va nell'accanimento terapeutico. Ecco, il caso di quel bambino lì, penso che poi si tratta di valutare, cioè se io togliendo questo presidio metto in condizione peggiore, e allora bisognerà che glielo ridò, evidentemente. Diverso è se togliendo questo presidio, diciamo così, la persona può finalmente morire, perché c'è anche il pericolo opposto, no? Che è quello dell'accanimento terapeutico. Ecco, entrare lì più precisamente non può essere fatto se non caso per caso, perché si può immaginare che se tolgo il respiratore nel giro di qualche minuto quello muore, e invece qualche volta togliendo il respiratore mi rendo conto che questo invece no, e allora bisognerà, ecco, in queste situazioni navigare un po' a vista, credo. però personalmente almeno non mi scandalizzerei. Non so se ricordate il caso Welby, uno dei primi casi che ha posto. Lui era da anni in uno stato appunto non solo nutrito artificialmente, idratato artificialmente, ma anche attaccato a un respiratore, e lui chiedeva di essere staccato dal respiratore. Allora non c'era ancora legge e il medico non poteva staccarlo. Lui non era in grado di farlo da solo, perché se fosse stato in grado di farlo da solo si poteva, no? Uno dice basta, non lo voglio più, si suicida, diciamo. Lui non poteva perché era malato di SLA, no? Allora chiedeva che un medico facesse questo. Ma il medico che avesse fatto questo finiva incriminato, come finì incriminato il medico che lo aiutò. Allora questa legge adesso invece permette di fuoriuscire da questa logica. Personalmente, su questo onestamente devo dire, all'interno della Chiesa le posizioni non sono anche tutte omogenee, ma personalmente ritengo che quella richiesta che fece Welby era legittima. Cioè, mi sembra che ci siano situazioni in cui non è più possibile semplicemente dall'esterno imporre un certo tipo di comportamento. Welby non era ammalato da un mese, era ammalato da anni. E sapete, anche la reazione obbligata è una macchinazione, cioè non è una cosa così semplice. Chi conosce come coloro che si trovano in queste situazioni è trattato anche con tutti i crismi, però si rende conto di che invasività c'è. E quando si dice, come anche recentemente Francesco ha chiaramente detto, che la vita va conservata dal concepimento sino alla sua fine naturale, sempre, bisogna chiedersi se sia ancora e quanto sia naturale quel tipo di vita. Fino a qualche decennio fa, anche meno, non era naturale che una persona rimanesse in quella situazione, no? È molto artificiale quella condizione. Ecco, questo per dire che le possibilità che ci sono. Allora, io non sono dell'idea, perché questo diventerebbe veramente libertario, che si va nella logica dell'eutanasia. Dico che oltre un certo livello non può più essere dall'esterno che si decida che cosa sia quell'azione. E quindi mi sembrerebbe legittimo che una persona nella medesima condizione di Welby dicesse io voglio andare avanti, e una persona che dice io non sono più in grado di andare avanti. Che cosa infatti complicò il caso Welby e fu il motivo per cui non furono concessi funerali, se ricordate? Non questa cosa di per sé, perché un po' di misericordia bisognerà pure averla, ma il fatto che Welby dava significato politico a questa cosa, cioè dicendo quello che io in questo momento faccio, ed è un caso estremo, deve diventare un diritto, no? Bisogna che passi la legge sull'eutanasia. Ecco, questo è un conto, è dire ci sono casi in cui noi possiamo a questo punto, come mi sembra essere l'insegnamento della Chiesa, demandare al singolo la decisione, non possiamo più pretendere di stabilirla da fuori, e immaginando che possano esserci anche diverse scelte nella medesima situazione ed altre situazioni invece in cui questo non debba essere, no? Perché se uno Stato dovesse approvare l'idea secondo cui il raffreddore stagionale è un motivo sufficiente per dire no, non ce la faccio io con questa allergia, ecco, sembra che però ci sono condizioni, insomma, che oggi, no, abbiamo molto aumentato le tecniche di rianimazione, ma sapete, non si sa esattamente cosa succede dopo, ma il grande incremento anche degli stati vegetativi persistenti, cosiddetti, è legato al fatto che le tecniche di rianimazione hanno consentito di riprendere una persona che qualche tempo fa non poteva sopravvivere, ma poi incrementando le situazioni in cui uno non riprende. Vanno aumentando, no, i reparti. Sotto questo profilo si porrà anche una questione di ordine economico. Si porrà, La popolazione italiana continua ad invecchiare. Ogni 100 italiani ci sono 127 anziani. Allora, aumentano i trattamenti. Pensate ad esempio all'emodialisi. L'emodialisi ha dei costi, no? No? A parte i costi degli stati vegetativi, che sono altissimi. Ora, sempre più persone, anche in età avanzata, entrano in questi trattamenti. Certo, si potrebbe dire, ma se noi invece che spendere i soldi nelle armi, spendessimo i soldi nelle macchine delle dialisi, ce ne sarebbe una per ciascuno. Però bisogna forse anche considerare quest'altro ragionamento che pure dovrebbe esserci. Ci sono zone del mondo alle quali noi apparteniamo in cui questi trattamenti sono ordinari. Ci sono zone del mondo in cui neanche si ha a disposizione l'aspirina. No, ci sono... C'è anche un problema di giustizia più complessiva che deve riguardare questi temi. Il discorso non è semplice, però vi faccio questo esempio, così faccio io le domande, faccio una domanda. È un caso reale. Una donna africana mi raccontava di come la madre, secondo un po' il costume del loro popolo, l'ex Congo belga, cioè Zaire, e a un certo punto, arrivata piuttosto compromessa di salute, dice: adesso basta, non si spendono più soldi per me, perché i soldi, che non sono tanti, li spendete per i vostri figli, i miei nipoti. Io ho già vissuto abbastanza, adesso basta. Le figlie, a fronte di una richiesta che sembrava essere eccessiva, perché insomma va bene, era gravemente ammalata, ma non si poteva intervenire, premevano perché lei invece si curasse. Decise di smettere di mangiare e morì. Che cos'è questa? Non è eutanasia? Lo è? Non lo è? Ecco. No, messa così, se dice no, viene da dire, ma no, insomma, guarda, ha fatto, no, forse più di una nonna farebbe così, per i nipoti, laddove ci si rendesse conto che le risorse sono quelle che ci sono, dice mio. Però potremmo porre la questione di principio, ma allora se tutti facessero così non arriviamo a disprezzare la vita? Un altro esempio. Questo mi permetto, è personale. Mio padre è stato in emodialisi per 13 anni, dai 72 agli 85. E l'ultimo anno, di fronte anche, no, al deperimento, insomma, perché questi trattamenti, di fronte all'età, di fronte a varie situazioni, il pacemaker si mette, quindi a un certo punto comincia una gangrena al piede, l'estremità. Allora i medici dicono: qui bisogna intervenire, non possiamo continuare a fare la dialisi con un'infezione in corso. Si trattava di eliminare la parte iniziale del piede, alcune dita. Mio padre mi disse: basta, io credo di aver abbastanza, no? Combattuto, adesso sono proprio, è il momento di dire basta. Allora mi chiese, dice, no, cosa, va bene, io ero d'accordo. D'accordo nel senso di dire, conoscendo la persona e sapendo che non c'era nessun disprezzo, di dire: è arrivato il momento in cui io mi consegno al Signore, finalmente mi viene a chiamare. I medici, quando andammo, perché la scelta era di dire o si opera oppure non si può continuare a fare la dialisi, i medici non erano d'accordo. Non erano d'accordo, perché dicono: no, lei ha ancora davanti, no, almeno dei mesi. Certo, l'ipotesi è che poi dobbiamo intervenire ancora, però c'erano persone in situazione peggiore dal punto di vista della cancrena e così via, che invece volevano andare avanti a fare la dialisi. Allora, va bene, sentito, mio padre ha firmato e quindi è tornato via, con un po' di amarezza. Quale amarezza? Che il medico a cui era più affezionato, quello che dice, ma questo mi capirà, cioè se arrivo a una decisione così, ha visto quanto ho fatto per, no, sempre, dicesse, ma sì, magari ha fatto una bella scelta. Invece quello, ero anch'io presente, poi uscì, disse, no, io non sono d'accordo. Va bene, mio padre firma, dopo 5 giorni muore a casa, sereno. Mia sorella poi va a salutare i medici, a ringraziarli per tutto quello che ha fatto in questi mesi, e si sente dire dal medico stesso, dice, ma abbiamo apprezzato la scelta che avete fatto, che ha fatto suo padre. Forse sarebbe opportuno che si dilatasse un po'. Perché questo? Perché normalmente avveniva che poi se un medico dice una cosa o non fa tutto quello che ritiene forse anche un po' eccessivo, viene sottoposto a denuncia. Dico questa cosa, al di là del riferimento personale, perché è una mentalità piuttosto diffusa, che è quella che mette anche i medici in una situazione che va oltre quello che per certi versi loro stessi, senza essere necessariamente persone che vogliono uccidere o meno, però sembrerebbe un po' troppo. Allora, che cosa succede? Che il parente, normalmente no, perché l'ammalato, dice fai tutto quello che, no, che si deve, perché sennò io mi sentirei in colpa. Il medico fa tutto quello che viene richiesto perché altrimenti teme di, e chi è che è messo in croce? Spesso chi è messo in croce è la persona che sta. Ecco, mi sembra che, questo oso dirlo, anche nella, diciamo, tra i credenti e tra i praticanti, anche cattolici sto dicendo, si sia un po' più sbilanciati verso l'accanimento terapeutico che non verso l'altra possibilità. Oh, potrei dire tanti casi, questo non significa che non ci siano estremi. Però ricordare anche, ho letto opportunamente quella testimonianza del Cardinal Martini, che la morte per un cristiano non è il disprezzo della vita, è anche il momento della consegna al Signore. E quindi quando si è lì in situazioni che è qualche mese, qualche settimana o così via, ecco, mi sembra che ci sia possibilità di vivere diversamente le situazioni, senza per questo essere o necessariamente nell'eutanasia o necessariamente nell'accanimento terapeutico. Ecco, questo è un po' il mio parere.
È possibile che la Chiesa, rispetto al passato, abbia fatto qualche passo indietro e quindi stia accettando la terapia del dolore, quindi verso un buon fine vita?
Ma direi un passo indietro forse non riterrei. Diciamo che la Chiesa si è trovata ad affrontare problemi inediti che non aveva prima. E questo fa anche un po' la difficoltà, no? Perché non si poneva la questione ai tempi di Agostino, ma fino sostanzialmente ai primi decenni del secolo XX, quando ha cominciato, non si ponevano queste questioni. Inoltre, questo pure va detto, la recente concezione della vita cristiana, predicata anche dalla Chiesa, non dico che abbia perso, però lascia molto in sordina la prospettiva dell'aldilà. Se in passato essa era molto evidenziata proprio in riferimento alla sofferenza, no? Va bene, adesso soffri, però c'è il paradiso e quindi quella è la prospettiva e questo può aiutarti anche a vivere nell'aldiqua. Ora, per come è evoluta un po' la storia della contemporaneità, noi siamo molto nell'aldiqua, al punto tale che anche nelle comunità cristiane, dicevo prima, L'aldilà è sempre un problema evocarlo. Chiudo un esempio classico, ma non così raro, anche in famiglie piuttosto, dico, praticanti, no? Mi è capitato, lo dico come esempio emblematico, arrivo, no? Vengo chiamato in casa perché il papà si sta aggravando, il marito, e arrivo, ma la moglie sulla porta mi dice, però non avresti, se va di là non dica nulla di ciò che sta succedendo. Dico, ma sono venuto per salutare quest'uomo e anche per una preghiera, non dire nulla, dico, vabbè, mi conceda di andare di là. Quindi io vengo e dico, allora sono entrato, dico, vengo, allora come sta o meno? Il marito mi dice, don Aristide, non dica nulla a loro, ma io so cosa sta succedendo. Ecco, non ne faccio una colpa, ci mancherebbe, però questo dice un po' il clima, per dire, per differenza rispetto a un passato in cui la preparazione alla morte la si faceva pur con tutte le paure, forse eccessivamente in un clima di timore, però non era censurata la morte. Ecco, oggi mi sembra che siamo un po' in questa tendenza, no? Di dire, alla fine quel che succede sul fine vita lo consegniamo ai medici, agli ospedali. No, alla fine chi è presente al letto del moribondo? Ora, questo non è solo un male, non possiamo dire, dice, quando inizia la malattia, guarda, tanto c'è il paradiso, morir prima, morir dopo, ti facciamo una bella puntura, ecco, sto un po' caricaturando. Però c'è anche l'altro estremo, quello di non mai mettersi in questa prospettiva. Allora, un'eccessiva difesa della vita fisica, sto dicendo, perché la vita fisica non è il valore supremo della fede cristiana, Non possiamo dire che la vita fisica sia sacra. La vita umana è sacra, perché abbiamo i martiri che hanno sacrificato la vita fisica per la fede. Se fosse un valore supremo e sacro, non potrebbero, no? Perdere la vita. Ecco, questo un pochettino noi lo abbiamo perso, e allora poi dopo ci sono le reazioni dall'altra parte.
Attualmente negli ospedali italiani la norma è un po' l'accanimento terapeutico e i cari di questa persona non vogliono accettare quello che è alla fine inevitabile.
Sì, ecco, sotto questo profilo mi chiedo se, per quanto l'incidenza nella società sia decisamente inferiore rispetto al passato, però la Chiesa non possa svolgere una funzione un po', oserei dire, profetica, cioè introdurre questa cultura, no? Penso che debba in qualche modo recuperare questo senso della morte come parte della vita. Chiaro che quando le riflessioni diventano appunto un problema di cultura, far germinare la cultura non è cosa semplice, però qualche aiuto potremmo darcelo, almeno dicevo, dentro le comunità cristiane. Ecco.
Partendo da questa ultima considerazione, che penso sia importante, allora secondo me il primo punto è proprio la sofferenza, no? Nel senso che l'atteggiamento o l'esperienza che facciamo di fronte alla sofferenza è il primo punto, perché il poter dire la sofferenza ha un senso oppure non lo ha, quindi prima la si toglie di mezzo meglio è, no? Mentre il punto è anche capire che la sofferenza può essere un percorso che è proposto alla persona, no? Ovviamente finché stiamo parlando di vita umana, come dicevo ultimamente. Però se invece la sofferenza viene rimossa culturalmente, nel senso una cosa che non ci deve essere, non si deve vedere, penso che c'è qualcosa che non va, perché invece la sofferenza penso sia esperienza umana di chiunque, e quindi o la si guarda in faccia, gli si dà un senso, o se no rimuoverla non è la soluzione, no? Okay. E quindi riguardo anche alla risposta che dava prima sul discorso se questa legge è una legge che sta aprendo verso l'eutanasia, secondo me la responsabilità che abbiamo anche noi come cristiani, ma cui dobbiamo anche aiutarci a essere educati, è proprio vedere in un altro modo anche l'accadimento che ci può essere in queste situazioni. Anche io l'ho vissuta personalmente con mio fratello per 2 anni, e il discorso che si diceva di non abbandonare, per esempio, e può essere un modo completamente diverso con cui anche la stessa persona che sta vivendo questa situazione di fatica vive, e quindi può dar senso finché è in grado di rendersene conto. Però questo è quello che secondo me anche culturalmente potrà incidere nella nostra società. Io presente, so, ad esempio, anche di fronte al discorso dell'aborto, che l'esperienza di una nostra amica ostetrica, che semplicemente parlando con una persona senza, tra virgolette, giudicare, ma offrendo una possibilità di guardare quella realtà in un altro modo, ha fatto fare un passo indietro a questa persona, che dopo è tornata indietro a ringraziarla una volta che è nato il figlio. Però questo nasce proprio da come ci si pone al di là. Poi forse le leggi riusciranno a rispondere a fronte di queste cose.
Sì, grazie. Penso che si va in questa direzione. Ecco.
Grazie, Don Aristide. Ovviamente non è per chiudere, perché penso che magari, cioè magari la vita va avanti, le domande pure, le riflessioni, ecco. Penso che però questo momento di questa sera senz'altro ci ha aiutato a mettere qualche punto più chiaro, oppure magari le domande sono aumentate, dipende, no? Però senz'altro il mio grazie per questo aiuto, per il contributo che ci lascerai, in modo tale che possiamo ritornarci sopra. E poi mi permetto di dire, la sua battuta finale sulla cultura che veniva fuori, eccetera, eccetera, e qui siamo richiamati anche come comunità cristiana a farci una domanda che è grossa: quale cultura della vita coltiviamo, ma coltiviamo nei termini dell'attenzione, della condivisione, della prossimità e quant'altro, no? E giustamente far fiorire una cultura non è un'operazione così facile, dipende come sempre da come viviamo. Va bene? Grazie, merita un applauso, dai.
Buonanotte.